Benvenuti a tutti voi ascoltatori. Siamo qui con il podcast della nostra scuola, Corradio. Oggi incominciamo con una nuova avventura. Prepariamoci a immergerci in curiosità che vi lasceranno a bocca aperta. Che siate a casa, in viaggio o al lavoro, prendetevi qualche minuto per rimanere con noi e scoprire insieme questo mondo. E adesso, sigla! Nel cuore di Milano, dove i sogni si fanno realtà, Corradio è la voce che ci unisce in armonia. Parliamo di storie, di passioni da raccontare, ogni parola un viaggio pronti a esplorare. Corradio siamo noi insieme a te, voci giovani brilliamo come stelle in libertà.
Con amici al nostro fianco, l'avventura appena iniziata, con radio al nostro palco, la nostra storia cantata. E onde del sapere ci guidano senza confini, impariamo, ci divertiamo, tra melodie e destini. Con amici al nostro fianco, l'avventura appena iniziata, con radio al nostro palco, la nostra storia cantata.
Ciao a tutti ascoltatori e benvenuti in una nuova puntata di Corradio. Oggi parleremo della cucina pugliese, in particolare della città di Bari. Qual è il modo migliore per vivere Bari come un vero cittadino locale? Facile, lasciarsi conquistare dai piatti tipici della cucina barese. Le ricette baresi, per primi piatti a base di pasta, sono innumerevoli e antichissime, ma le nostre preferite restano quelle più semplici e gustose. Le orecchiette con le cime di rapa o con il ragù, simbolo per eccellenza della cucina di Bari. La storia delle orecchiette è antichissima e risale addirittura al XII secolo. Chiamate anche orecchieted o strascinat per il curioso modo di dare loro la forma trascinando l'impasto lungo un grosso tagliere, la tradizione delle orecchiette fatte a mano è ancora viva nella stradina della città vecchia. Anche la merenda è un argomento serissimo e deve essere rigorosamente a base di focaccia. Inventata dai nostri antichissimi antenati fenici e arrivata nella provincia di Bari durante la colonizzazione greca, non è un caso che nel 2001 la focaccia è stato in grado di battere addirittura il McDonald's. In quell'anno venne infatti inaugurato ad Altamura, paese della provincia di Bari, una piccola sede del celeberrimo fast food americano. Ma proprio di fianco al nuovo e fiammante McDonald's si trovava un modesto panificio specializzato nella produzione e vendita di focaccia, il panificio di Gesù. Sorprendentemente, il colosso statunitense degli hamburger non resse la concorrenza contro il piccolo panificio e fu costretto a chiudere dopo solo un anno dall'inaugurazione per mancanza di clientela. Con il suo impasto fragrante, il sapore del pomodoro fresco e la sua generosa quantità di olio d'oliva, la focaccia barese è così diventata celebre in tutto il mondo. Innumerevoli sono i panifici in cui poter assaggiare questa prelibatezza, tutta barese. Ma se si vuole gustare una focaccia benedetta dalla mano di San Nicola, allora c'è un solo posto dove andare. Si tratta del panificio Fiore, nel cuore della città vecchia. Per finire, se ti trovi a Bari, non puoi perdere l'occasione di fare un prelibato aperitivo a base di crudo di mare, definito la colazione dei pescatori. Il crudo di mare è sicuramente il piatto tipico che più rappresenta l'orgoglio di Bari, per la sua storia e per le sue tradizioni. Composto da cozze nere, ostriche, tartufi, ricci di mare e polpo, il crudo di mare deve essere consumato rigorosamente crudo, e condito al massimo con qualche goccia di limone. Quando invece arriva l'ora di cena, Bari si divide tra chi preferisce piatti tipici a base di verdure e chi invece non può fare a meno di un bel piatto a base di pesce. Piatto tipico della cucina povera contadina, fave e cicorie, è una delle ricette più antiche e nutrienti della tradizione culinaria barese, composto da una semplice purea di fave bianche, cotte e schiacciate, accompagnata da una generosa quantità di cicorie bollite e da un filo di olio extravergine d'oliva. Fave cicorie è il piatto perfetto per tutti coloro che amano i sapori semplici e genuini. Chi invece vuole gustare il sapore più verace della cucina tradizionale barese, non potrà lasciarsi sfuggire un assaggio della celebra tiella di patate, riso e cozze, simile alla classica paella spagnola. La tiella barese è un piatto tipico della cucina contadina di Bari, veloce da preparare e sostanziosa. Era la ricetta perfetta per rinfocillare i braccianti dopo una lunga giornata di lavoro nei campi. Cucinata in un'unica pentola, la tiella in origine prevedeva non solo patate, riso e cozze, ma anche altre verdure in base a ciò che si aveva in casa. Un piatto che unisce i sapori della terra e del mare, in puro stile barese. Se avete voglia di gustare questi prelibati piatti, non vi resta che prenotare un aereo e visitare la meravigliosa città di Bari e gustare questi e tanti altri piatti tipici. Ciao a tutti e alla prossima puntata da Carlo.
Ciao a tutti e bentornati su Corradio. Oggi vi parlerò di un evento molto importante accaduto nel mese di gennaio: la liberazione di Auschwitz da parte dei soldati americani. Ma cos'era Auschwitz? E qual era il motivo per cui qui sono state uccise così tante persone ebree? Iniziamo da un termine che ascoltiamo molto spesso: Shoah. Per Shoah si intende lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista. L'antisemitismo, ossia l'odio nei confronti della comunità ebraica, è un fenomeno molto antico, che persiste dall'antico Romano Impero. La motivazione principale è la questione religiosa, visto che per gli ebrei Gesù non è considerato il Messia, che per loro deve ancora arrivare. A ciò si è aggiunto anche il razzismo e la xenofobia verso queste persone. Durante il periodo nazista, gli ebrei erano considerati inferiori rispetto agli europei e le popolazioni venivano divise in razze. Tra il 1939 e il 1941, la Germania invase parti di due territori molto abitati dalle persone ebree, cioè Polonia e Unione Sovietica. Una parte dell'SS, le organizzazioni militari della Germania nazista, chiamata Einsatzgruppen, fu incaricata di trasportare tutte queste persone in terra tedesca e in seguito ucciderle tramite fucilazione o camera gas. Le vittime di questa crudele persecuzione furono circa 1.400.000. Tornando alla domanda principale, Auschwitz era un campo di concentramento polacco, dove tantissimi ebrei vennero deportati tra il 1943 e il 1945. Quello di Auschwitz fu il campo di concentramento più famoso per l'altissima quantità di vittime che sono morte in questo campo, ma ce ne furono tantissimi di campi di concentramento in questo periodo, come per esempio Birkenau, vicino a quello di Auschwitz. Le condizioni igienico-alimentari in questi campi erano pessime e per le persone deportate il destino poteva essere una morte certa, fucilazione o camera gas, oppure una piccola percentuale di sopravvivere, lavorando duramente, anche se nutriti poco. Nei campi furono portati anche omosessuali, nemici politici, rom, testimoni di Geova e persone considerate ai margini della società. In tutti i campi di concentramento vennero uccise circa 5.600.000 persone. Anche in Italia furono costruiti dei campi di concentramento, tra cui il più noto è la Risiera di San Sabba, vicino Trieste, dotato di forno crematorio e utilizzato come luogo di deportazione per militari e civili destinati ai lavori forzati. Questa rubrica finisce qui, spero che vi sia piaciuta. Ciao da Tommaso!
Il pattinaggio sul ghiaccio è uno degli sport invernali più conosciuti e uno dei più praticati nelle piste ghiacciate allestite nelle città durante il periodo invernale. Le origini di questo sport risalgono al 2000 a.C., quando nei paesi nordici gli uomini attaccavano delle ossa sotto le scarpe per attraversare i fiumi ghiacciati. Queste ossa saranno sostituite dalle lamine di metallo solo a partire dal IV secolo d.C. La base di questo sport sono i Paesi Bassi, che hanno perfezionato il pattinaggio e lo hanno trasformato da metodo di combattimento a sport. All'inizio del Novecento il pattinaggio inizia a far parte degli sport olimpionici. La nazione più brava in questo sport era la Russia, che però, a causa della guerra, è stata eliminata dalla partecipazione delle Olimpiadi. Il pattinatore con maggior successo è Ilan Malin, che è riuscito a fare il quadruplo Axel, che consiste nel fare 4 giri in aria prima di riatterrare con una gamba sola. il suo quadro Pulitzer è diventato famoso in tutto il mondo. Il suo obiettivo è di riuscire nel ripetere le singole figure della coreografia 4 volte. In Italia ha avuto molto successo Charlene Guignard e Marco Fabbri, coppia di pattinatori che vinsero per la nostra nazione 2 medaglie ai campionati del mondo e 4 ai campionati europei. Qualche mese fa è stato riammesso il salto mortale all'indietro, una mossa molto pericolosa che era stata bandita nel 1957, perché i pattinatori che l'eseguivano subivano dei gravi danni collaterali. Il salto si esegue facendo una capriola e atterrando su una gamba sola. I danni fisici causati dal riatterrare e alla spina dorsale erano e sono molto gravi. Le prossime Olimpiadi invernali si terranno a Milano Cortina nel 2026, dove ci saranno sia le sfide individuali maschili e femminili, sia le gare a coppie, dove parteciperanno un uomo e una donna a squadra. Il pattinaggio sul ghiaccio è uno sport molto apprezzato, ma solo in pochi riescono a praticare questo sport perché richiede equilibrio, forza e velocità. Spero che l'articolo vi sia piaciuto. Alla prossima! Ciao da Paola!
Ciao a tutti! Benvenuti nella rubrica di storia. Oggi vi racconterò di alcune tecniche di difesa utilizzate durante la guerra in Vietnam. Alla fine del XIX secolo, nel territorio che porta il nome di Vietnam, ci fu una guerra combattuta tra i vietnamiti e gli Stati Uniti. Questa guerra è durata circa 20 anni. Scoppiata nel 1955 e terminata nel 1975, venne combattuta principalmente nel sud del paese. Le cause che portarono a questo conflitto sono legate al fenomeno della decolonizzazione, ovvero la rivolta di una nazione contro lo Stato che la governava. In questo caso particolare, il Vietnam era sotto il dominio francese, ma gli americani la invasero per timore dell'espansione del comunismo. Nel 1973 i vietnamiti riuscirono a resistere all'attacco americano e unificarono il paese. L'unificazione si raggiunse grazie all'elevato ingegno nelle trappole e nella grande arte della mimetizzazione, che costrinsero i militari americani alla ritirata. Una delle trappole più utilizzate dai vietnamiti era la Punji Sticks, l'utilizzo di bastoni di legno di bambù affilati che roteando infliggevano gravi danni agli arti inferiori. Questa tecnica difensiva costringeva i soldati a fermarsi e alle volte il militare intrappolato poteva essere liberato solo tramite l'amputazione della o delle gambe. Per rendere l'attacco ancora più mortale, alcune punte venivano ricoperte con escrementi o sostanze velenose, sia d'origine animale che vegetale. Questo aumentava enormemente il rischio di infezioni letali e avvelenamenti. Le infezioni, aggravate dalla difficoltà di accesso alle cure mediche nelle giungle del Vietnam, potevano rapidamente portare alla morte. Oltre a queste, i Viet Cong, ovvero un gruppo armato di resistenza, avevano a loro disposizione anche altre trappole, come fruste di bambù, granate improvvisate, fosse piene di serpenti e sfere piene di spuntoni che dondolavano in mezzo alla foresta. Come avrete capito, questi sistemi di difesa non solo erano letali, ma distruggevano anche il morale di chi sopravviveva. Ho voluto raccontarvi questo evento storico perché sono incuriosito dalle tecniche militari di difesa. Ciò non toglie che la guerra è sempre e comunque negativa. Spero che questo conflitto vi abbia intrigato e mi raccomando, rimanete aggiornati. Ciao da Ettore.
Buongiorno a tutti. Oggi parlerò delle donne d'Oriente. Nell'anno appena concluso c'è stato un aumento senza precedenti delle esecuzioni nella Repubblica Islamica. Ben 901. Solo nel mese di dicembre, in una settimana, sono state uccise 40 persone. È raddoppiato anche il numero delle donne impiccate. Ad oggi sono 34. Quasi un terzo di queste sono state giustiziate sotto la presidenza del riformista Masoud Pezeshkian nella Repubblica Islamica. Ma è da 46 anni che le forche della Repubblica Islamica uccidono attiviste politiche, persone che semplicemente scompaiono nelle prigioni, non vengono più viste. Le donne di religione Bahai rischiano il cappio del boia solo a causa della loro fede. Ma non c'è solo la forca. Le prigioni iraniane ospitano ancora più donne, condannate all'ergastolo, sepolte vive in celle per il reato di ribellione. Era l'8 maggio del 1980, quando Faorkro Mparsa, ministra dell'istruzione e medico, venne giustiziata tramite fucilazione. ricordata come una delle donne più influenti dell'Iran, era stata accusata di promozione dell'immoralità, gestione di centri di corruzione, adulterio e appropriazione indebita di fondi pubblici. Bakhshan Azizi, una donna curda quarantenne, che è un'attivista per i diritti umani, è stata condannata a morte dalla Corte Suprema dell'Iran e sarà impiccata a Devin. Il suo crimine? La Repubblica Islamica l'accusa di ribellione. Clamorosa per la doppia cittadinanza della condannata, l'esecuzione di Zahra Brahman, iraniana e olandese. Nel mezzo delle proteste nazionali, seguite alle controverse elezioni presidenziali iraniane del 2009, fu arrestata, accusata di essere un membro dell'Assemblea del Regno d'Iran, un gruppo di opposizione, e condannata per reati legati alla droga, anche se queste accuse possono essere false. Ho scelto questo argomento, a me caro, perché vorrei invitare tutti i nostri ascoltatori a riflettere sulla situazione che vivono alcune donne. Infatti non tutti i paesi del mondo garantiscono la parità di genere e tutelano le donne. Grazie, a presto Amandi.
Ciao e benvenuti nella rubrica di tecnologia. Oggi parleremo della tecnologia sui treni italiani, ma prima facciamo un'introduzione riguardante i mezzi di trasporto. Oggi i modi per viaggiare sono molti e sono migliorati in tutto il settore grazie alle novità tecnologiche, alla velocità, ai prezzi e alle opere di restauro di ogni tipo. La prima ferrovia italiana è stata inaugurata il 3 ottobre 1839 e percorreva la tratta Napoli-Portici. Sono passati 185 anni da quel giorno e ovviamente ci sono state delle modifiche, come ad esempio l'elettrificazione di quasi tutte le ferrovie o la costruzione di alta velocità, di cui abbiamo un record per uno dei treni più veloci al mondo, ossia l'ETR-1000, conosciuto come Freccia Rossa 1000, che ha raggiunto la velocità di 300 km orari, superato però dal TGV, treno ad alta velocità francese, e i treni asiatici a levitazione magnetica. Le tecnologie moderne, come i wifi o i monitor, sono arrivati sui nostri treni, così permettendo ai viaggiatori di utilizzare il telefono o conoscere le informazioni riguardanti il treno in viaggio. Anche la comodità sui treni è migliorata durante il passare del tempo, passando da semplici panche di legno delle vecchie carrozze 100 porte alle poltrone lussuose in pelle delle executive, ossia carrozze presenti sui Frecciarossa. E per oggi la rubrica finisce qui. Speriamo che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Alessandro.
Ringraziamo tutte le persone che si sono iscritte al canale WhatsApp di Corradio. Continuate a seguirci nelle prossime puntate. Nel cuore di Milano, dove i sogni si fanno realtà, Corradio è la voce che ci unisce in armonia. Parliamo di storie, di passioni da raccontare, ogni parola un viaggio pronti a esplorare. Corradio siamo noi insieme a te, voci giovani brilliamo come stelle in libertà.
Con amici al nostro fianco, l'avventura appena iniziata, con radio il nostro palco, la nostra storia cantata. E onde del sapere ci guidano senza confini, impariamo, ci divertiamo tra melodie e destini. Con amici al nostro fianco, l'avventura appena iniziata, con radio il nostro palco, la nostra storia cantata. Oh!